gentlemen, let me introduce to you your Down Under mate. Revolution Radio. Podcasts, music, insights, interviews, news, and much more. Stay tuned.
Obsession, guida ai gossip di corte.
Eccoci.
Ciao.
Ciao. Siamo tornate cariche.
Buongiorno, ben ritrovate.
Ciao Eli.
Come state?
Ciao Manu.
Buongiorno. Beh, siamo bene, sono molto 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 pronta a commentare tutto a caldo su The Crown.
Finalmente, eh? L'abbiamo vista, finalmente. C'è chi più, c'è chi meno.
A che puntata siete? Eli, che puntata sei?
Io alla quinta.
No, io alla 7.
Ragazzi, alla 8 le ho viste tutte. Tutte
non resistite. No, io faccio come a scuola, che pochino alla volta, così le cose che mi piacciono le faccio durare.
Brava, te le godi.
Ma non esatto. Spoilerare, sai.
No. No, ma poi tanto c'è, perché dormo in realtà, è quella la verità vera.
Bocca cucita, ma è troppo corta. Prima critica, è troppo corta. 10 puntate, poco.
Volano.
Oh. Quando la rilasciano la quinta, voi che sapete?
Siamo messe così, ragazzi.
Sì, ecco. A occhi e croce, dire. Anni.
Obsessed fino alla fine, proprio.
No, non ce la faccio,
cioè, ragazzi, quando è uscita la prima, nel 2013?
Sì, boh, dovrei andare a guardare. Comunque sì, ne dobbiamo aspettare di tempo. Ragazzi,
la serie
però,
più costosa del mondo, ma insomma,
se fan desiderare, una mossa. Giustamente, giustamente. Quindi, uscita il 15 novembre, finalmente, e subito il giorno dopo, cosa fanno i nostri Royals? Pam, ci danno un argomento di cui parlare e festeggiano il 16 novembre i 10 anni dall'annuncio del matrimonio di William e Kate.
Madonna, congratulations.
Bravi. 10 anni, ragazzi.
Clap, clap. Perché, cioè, ragazzi, i Royals mica festeggiano come noi poveri mortali solo l'anniversario di matrimonio.
Loro
si
anche
festeggia
l'annuncio
e poi festeggeranno quando se lo sono detti in privato e poi festeggeranno tutto.
Sì, ogni scusa è buona per dar materiale a
secondo
noi.
Voi con un anellino così per suggellare la amore o no?
Boh, non è uscita nessuna notizia.
Chissà, chissà.
Qualche elettrodomestico, non lo so.
Sì, certo.
Ce la vedo,
frullatore. Lei lo aspettava da tempo.
Ma sì, sicuramente non aspettava altro.
Ma entriamo nel vivo, ragazze. Come è andata? Vi è piaciuto? Impressione a caldo oggi. Diciamo che impressione a caldo della puntata 1 e 2.
Esatto.
Okay, brava,
lo metteremo
brava.
Anche nel titolo. Mi raccomando, se non l'avete ancora vista, non ascoltate. Non vogliamo spoilerare. Oggi parliamo della 1 e della 2.
In maniera esplicita.
Esatto. Cercheremo di non spoilerare, però, ragazzi. Cioè, come si fa?
Si fa.
Solo uno spoiler grande. La regina è sempre viva.
La regina è pazzesca, sì, è sempre lei. No, allora si apre la puntata numero uno con il primo incontro fra Carlo e Diana. Finalmente arriva Lady Di, tanto attesa, interpretata da questa ragazza che, secondo il mio personalissimo parere, ha la voce identica alla sua. Quando è ha parlato pazzesco. La prima volta ho detto...
Emma Corrin,
pazzesca, cioè sì. Questa cosa della
anche
voce
gli sguardi.
Mi è piaciuta da morire. E gli sguardi mi sono mancati, gli occhioni veri di Lady Di. Però vabbè, bisogna anche pensare che non è che possono, non potevano trovare un clone.
Però potevano usare un ologramma. Non lo so.
Potevano. Beh, sarebbe stato un po' creepy. Esatto,
un filino macabro, esatto, però sì. Devo dire, hai ragione Eli, anche io ho notato che
questa cosa della voce.
Sì, ma l'attrice ha fatto proprio uno studio pazzesco, cioè sarei veramente curiosa di sapere come si è preparata, perché è stata veramente brava, anche considerando quanto è giovane alle prime armi, insomma,
sì,
quasi un
esordio, no?
Sì, è il suo esordio.
Ha fatto già 4 film, ma insomma, in ruoli di secondo piano, insomma, questo è il suo
questo
primo ruolo
è abbastanza importante.
Devo
insomma.
Dire se la sta giocando bene.
Se la sta giocando bene. Primo incontro fra Lady Di e Carlo, ancora quando Carlo è in una situazione di totale confusione, come dice il suo papà,
perché ne è uscito,
esatto,
adesso
che non ne uscirà mai, incontra Diana quando ancora frequentava Sara,
la sorella
sì. di Lady Di.
Tra l'altro, questo incontro secondo me è inventato di sana pianta, cosa ne dite?
Ma cioè, non secondo te, cioè, a quanto si studia, quanto si legge, non sarebbe proprio andata così. Innanzitutto lui ha dei vestiti invernali, quando si vedono non si sono incontrati di inverno o autunno, mi sembra che fosse proprio una primavera e fosse una partita di polo il loro, esatto, primo incontro,
esatto. Vabbè, non licenze, a casa di lei. Quante se ne sono prese
licenze
poetiche,
che prese abbastanza
ma
alla
non
leggera.
Si scherza su Diana e Carlo, eh?
No, anche perché se nelle serie prima non eravamo tanto lì presenti per poter dire questo sì, questo no, qua siamo preparati.
No, ma infatti la cosa che mi ha fatto sorridere è che Manu e Nadia l'hanno guardato prima di me. Io ho avuto tutta una serie di vicissitudini personali per le quali ero lì che scalpitavo, ma non riuscivo a vedere sta puntata. Mi taggate su Instagram e vedo Stelfo Verde, dico ma che è? Che stanno guardando? Non ho capito cosa stanno guardando, Stranger Things. E invece era questa apparizione, la prima apparizione di Diana, che anche lì ho ascoltato la giornalista Minelli, sapete, la mia guru, sì, che adoro, la quale diceva ma che stiamo a dire, cioè, non, ah, fanno dire a Diana, ah, sono, adoro Shakespeare, sarebbe appunto la prima volta che si vedono, Diana ha 16 anni, lui la incontra nel palazzo, lei è vestita da albero perché stavano facendo una recita a scuola, peraltro, scusate, peraltro primo incontro, già Diana lì doveva capire, mi raccomando, non dirlo a mia sorella che mi hai visto. E io Ale, tu, ma che infame! Cioè, la prima cosa che gli dici. Ah, ho visto tua sorella comunque. Ma gli hai appena giurato che non glielo dici.
Ma si vede, ma guarda che l'hanno dipinto così
ma
infame.
Io scioccata.
Che non so cosa pensare più di Carlo. Già non mi stava simpatico prima, dopo questa serie.
Ragazzi, io, voi dite che io lo butto giù Carlo. Lei dice che lo devo ripigliare. Ma insomma, Carlo è un uomo. No, non è un principe, su. Non
sospendo
ha un carattere.
Oggi come sono diplomata.
Sospendo il mio giudizio. Ne riparliamo alla fine,
a fine
della
serie.
Serie.
A fine
ne riparliamo.
Serie. Sicuramente il ritratto di un ragazzo molto, molto, molto indeciso.
Viziato,
oppure,
si dice, oppure, si chiama viziato.
Oppure molto deciso di una roba che non gli permettono di fare. E qui mi censuro.
Ok.
Però di nuovo, cioè, non dimostra carattere, perché non va fino in fondo, perché lui accetta quello che poi gli impone la famiglia, ma non lo sostiene, allora non lo accetta, cioè abbi la forza di o accettarlo o non accettarlo.
Beh, ma allora cioè, se vediamo nella storia chi è che l'ha accettato, cioè chi non l'ha accettato, che ci è andato contro, nessuno.
Come no? Cioè, quello che ha,
beh, ha
abdicato.
Ho capito. Lui che cosa abdica, che neanche ha il titolo al momento.
E non ce l'avrà,
vabbè,
mai.
Può rinunciare, cioè può dire sì, no, mi dispiace, io sposo Camilla, ciao.
Sì, peccato che Camilluccia nostra è già sposata.
Appunto,
anche quello
però
è il problema.
Però tu puoi, cioè se vero principe, per me, per quello io non ho stima di Carlo, vero principe, o hai la forza, le palle di andare contro alla tua famiglia e sostenere, cioè di dichiarare pubblicamente il tuo amore, oppure non puoi sposare un'altra donna, renderla così infelice, rendere così infelice la tua vita, eppure rinfacciarlo alla corona? No. No, tu hai il titolo.
Sapete cosa sarebbe veramente interessante? Fare un documentario, che io non so se qualcuno all'ascolto è più informato di me, ma adesso io la faccio una bella ricerca. Il documentario dalla parte di Camilla.
Sarebbe fichissimo.
Sì, perché ragazzi, qua ci manca un pezzo fondamentale della storia. Cioè, ma fondamentale, la visione di lei, perché lui la chiama sempre, lei lo rimbalza, ma cosa sta succedendo?
Fammi tacere,
non avanti,
fammi
ma
tacere, perché,
no, perché
andando avanti,
dell'uno,
perché
del due,
andando avanti c'è la visione di Camilla.
C'è? Ok, ok, io vorrei proprio un documentario.
Però non so se
lei,
è vero,
però.
Questo è
no,
fiction.
Infatti.
Raga, questo è il grande problema.
Qualcuno a Londra che la può rintracciare e dirci le memorie.
Io adesso lo dico pubblicamente, ditemi in che puntata invitiamo Rosy da Londra, che gliel'ho promesso. Adesso.
Per me è domani.
Che
adesso
informatissima.
La chiami ora.
Ottimo, adesso per la prossima invito Rosy, abbiamo l'ospite.
Vabbè, okay. Quindi nella puntata 1 abbiamo detto primo incontro di Carlo e Diana, con tutte queste licenze poetiche che sono state prese. E
poi Manu, che succede?
E poi, cari miei, entra a gamba tesa, fa questo trionfale ingresso Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher.
Pazzesca,
tanta roba.
Pazzesca.
Cioè, tanta roba, ragazzi, tanta roba. Allora, adesso io adoro Gillian Anderson, quindi non mi voglio assolutamente, prendete con le pinze quello che dico. Però io ho una criticuccia da fare,
vai.
A Gilliana, come si chiama su Instagram, perché la trovo un filino troppo.
Troppo,
cioè,
cosa?
Un pochino troppo sopra le righe, cioè secondo me ha fatto un po'...
una caricatura.
Un filo un po' sì, cioè un pochino
troppo
sopra
rigida,
le righe, troppo decrepita, troppo rigida, cioè... È stata bravissima perché ci ha restituito proprio la vera immagine della Thatcher. Mi piace un sacco, è credibilissima. Però mi rendo conto che dopo un po' che la sento parlare mi affatica questa cosa un po' decrepita.
Io ho una domanda, cioè, visto che io io X-Files non lo guardavo, non, però io la voce di lei è quella lì?
La voce di lei
no, è forzatissima,
gli era venuta la laringite alla fine.
È
di
molto lavorata,
questo doppiaggio
è una voce molto, ha fatto un grosso lavoro sulla voce,
però non ci assomiglia tanto.
Cioè mi sembra più una prova d'attore che
ben riuscita secondo me. Però cioè, a me è piaciuta,
sì,
molto
sì,
brava. Però questa cosa della voce l'ho proprio notata, brava, un po' sì. Cavoli, una fatica deve fare.
Sì, perché anch'io come te sono andata a rivedermi i video della Thatcher per vedere, ma era un po' così. In effetti un
pochino
po' sì, ma si vede che è esaltata, cioè, che è un po' forzata,
troppo,
come dice
lei.
Troppo.
Comunque dialoghi pazzeschi. Allora, ve lo ricordate il primo incontro con la regina?
Adorissimo.
Cioè questo incontro dove la regina dice: ah, ma io tiro a indovinare, cerco di fare la combinazione di quale sarà il Parlamento. Cosa devi dire, Elisabetta?
No, cioè le fanno fare la figura della cretina. Cioè sembra, no, dai, allora facciamo un giochino. No, dai, no.
Ma le immagino la Queen che fa i giochini.
Eh no, cioè, per me no. Voi sì?
No,
io quel passaggio lì non ci credo.
No, assolutamente
no. Non è quello che ho in mente io.
Però ecco, mi ha fatto molto molto ridere quando la regina dice: beh, scommetto che lei avrà pensato un parlamento di tutti uomini. E la Thatcher risponde: sì, perché le donne sono troppo emotive. E la regina replica: stai serena, amore. Stai serena,
zia.
Che qua emotiva non è il mio secondo nome.
Che tra l'altro, vabbè, poi non spoileriamo.
No,
però.
Infatti non posso spoilerare perché poi tra le due l'emotiva.
Esatto.
E poi mi piace anche quando all'inizio, proprio che appare in televisione la Thatcher eletta, e Filippo dice: Dio, proprio un'altra donna ci mancava a capo di questo paese. E la Queen si gira e dice: in realtà è proprio esattamente quello di cui abbiamo bisogno.
Esatto, sì. E infatti fa vedere come all'inizio, cioè, pare che insomma ci sia un filo di ammirazione, no? Anche, almeno io l'ho letta così, da parte della regina verso Margaret Thatcher.
Sì, sicuramente era contenta di avere una, secondo lei, un'altra donna di potere forte dall'altra parte, con cui magari riuscire a parlare di certe cose. Però non possiamo più dire
niente. No, non possiamo dire niente. Però possiamo dire che è una cosa che non c'entra con la serie, che nonostante poi storicamente si sa che loro abbiano avuto parecchie divergenze, almeno questo si vuole. Certo, la regina non può esprimere opinione politica, però è sembrato in vari momenti, no? Però poi alla fine, secondo me, c'è stata ammirazione
stima,
reciproca. Perché
sì,
poi quando è morta la Thatcher, Elisabetta, e soltanto a lei come primo ministro, ha riservato
l'aveva fatto Churchill prima di lei.
Solo a Churchill e a lei. Dei funerali di Stato pazzeschi, come quelli di Lady Di. Quindi insomma,
vero. Sì, cosa che aveva riservato solo a Churchill, per il quale aveva un'ammirazione,
esatto,
e una stima infinita, oltre a essere stato il primo.
È molto interessante anche che si vede in queste prime puntate come probabilmente Elisabetta e il principe Filippo abbiano vedute politiche differenti.
Sì, questo secondo me anche lì non ne siamo completamente certi, ma dai libri di storia o comunque da quello che abbiamo studiato si vedeva che appunto questa cosa c'è sempre stata, e devo dire che secondo me è realizzata bene nella serie questa divergenza di opinioni.
Comunque succedono un sacco di cose nel primo episodio, abbiamo detto di queste cose, ma poi c'è una delle parti più importanti, centrale, che poi insomma va avanti per altre puntate, è la morte del Lord Mountbatten, il famoso zio adorato di Carlo.
Per gli amici Dickie.
Dickie, esatto, in un attentato dell'Ira, nella quale poi hanno perso la vita anche altri, mi sembra una 18
persone
sì. Più, insomma, a parte le truppe, eccetera, eccetera. Comunque questa mi è piaciuta molto, come hanno, è un po' cruda, infatti mi è sembrato che è cambiato un po' la regia, poi adesso non capisco molto di questo, però era strano perché facciamo vedere la regina da una parte, Carlo dall'altra, lo zio che faceva pesca, insomma tutte immagini
sì,
un po' cruente. Calcando
un po' la mano sulla questione caccia,
sì,
magari,
cruente,
sì,
eccetera,
però
eccetera,
per un fine.
Poi, sì,
esatto, hanno fatto salire molto la tensione con tutto questo collage, è come se ogni membro della famiglia reale stesse facendo qualcosa di cruento nel momento in cui avveniva l'attentato a Mountbatten.
Esatto, che tra l'altro era rivolto esattamente a lui.
A lui,
quindi,
sì, assolutamente.
Sì, insomma, bella forte come immagine, che ricorda un po' il periodo storico dell'epoca. Infatti a livello storico mi è sembrato finora abbastanza accurata, a proprio a livello storico, non parlo delle vicende personali dei protagonisti, però ecco, ci sono dei punti molto interessanti, sì, qua. E poi niente, mi pare che
la certo puntata si chiude
con una lettera che Lord Mountbatten aveva mandato la mattina, insomma, qualche giorno prima a Carlo, che lui legge dopo aver saputo della morte, in cui dobbiamo dire o lasciamo un
no,
po'...
No, diciamo, sì, diciamo, perché intanto ricordiamo...
La dovete aver guardata.
Ma ricordiamo anche chi era Dickie per italiano. Carlo. Cioè, perché lui aveva un grosso ruolo emotivo nella vita di Carlo, perché lui lo reputava un po' il suo,
esatto,
padre putativo.
E infatti c'è anche il litigio tra Carlo e Filippo, che gli dice non era tuo padre...
Sì, quel passaggio è stato abbastanza forte, nel senso che Filippo dice lui è stato, allora non so se è vero, però quella parte mi ha colpito, perché Filippo dice Mountbatten all'inizio ha fatto da papà a me, poi a un certo punto è come se avesse non mi avesse voltato le spalle per preferire te. Quindi mostra questa
quasi
già
gelosia.
Questa gelosia. In più gli dice Carlo, il problema è che io il papà non ce l'avevo, tu sì. E quindi questo mi ha un po', mi ha un po' colpito. Licenza poetica, secondo me non potremo mai sapere se questi dialoghi si sono veramente avvenuti oppure no.
Ma poi la cosa che mi ha molto colpito di questa lettera, non so a voi, perché poi in questa lettera appunto lui esortava Carlo a lasciare Camilla, di nuovo la figura di Carlo, cioè voi cosa ne pensate della reazione di Carlo alla lettera ricevuta?
Secondo me è veramente la reazione di una persona molto indecisa, di una persona giovane, di una persona combattuta fra il ruolo, la famiglia e invece questo forte sentimento che sente, e che se lo avessero lasciato in pace sarebbe forse durato anche meno, guarda, forse, perché dura così tanto proprio magari... o per veridicità di questo sentimento, oppure proprio perché come tutte le cose ostacolate in questo modo.
Sì, esatto, sai che questo mi è venuto in mente, cioè adesso di nuovo è tutto esaltato, probabilmente è tutta fiction, eccetera, sì, eccetera, ma non capisco a questo punto se lui è veramente innamorato così pazzo di Camilla, che poi potrebbe essere, visto che mostrano insieme,
ancora da una vita,
o se appunto era la tigna perché non poteva averla.
Non lo so, però di nuovo, sinceramente, proprio rispetto alla figura di Carlo, rispetto a quello che rappresenta poi la monarchia, mi lascia abbastanza, perché poi Mountbatten in questa lettera dice proprio il principe è una persona che è tale perché gli altri la prendono da esempio, perché è capace più degli altri di governare i propri sentimenti, che mette davanti a tutti lo Stato, eccetera. Quello è anche un po' un lavoro, no? Quindi se tu
quello
decidi,
è un lavoro.
Se tu decidi che quel lavoro lo vuoi, a me colpisce molto l'immaturità di Carlo, anche mi colpisce il non saper prendere in mano la situazione della famiglia, perché poi la famiglia, per carità, è vero, lo allerta, lo avvisa, ma gli lascia un po' fare quello che vuole, si mettono tutti un po' il prosciutto sugli occhi. Ecco, io questo un
tranne
po'...
Tranne Margaret, a quanto
tranne
pare.
Margaret, brava, però io questo un po' non glielo perdono, perché la corona è la corona. Quindi se o tu scegli di toglierti sta corona dalla testa e vivere la vita che vuoi, che hai, ne hai pienissimo diritto.
Come fa Manu ogni giorno quando va a fare la spesa. Esatto. Cioè, lo sai che si può fare, no? Fallo.
Esatto. Ma se invece decidi, cioè, se poi mi dà l'idea di un ragazzino viziato, è totalmente incapace anche di comprensione del ruolo che hai.
Sono d'accordo. Posso raccontarvi una chicca su questa cosa della lettera di
Mountbatten?
Perché è uscito un articolo del The Guardian dove Simon Jenkins titola "The Crown's Fake History is as Corrosive as Fake News". Un articolo veramente molto, molto diretto, che vi ho già girato nella nostra chat, che ci studiamo bene perché appunto va letto. Io l'ho trovato, è uscito da poco, dove dice che ci sono un sacco di licenze poetiche che lui chiama proprio fake history, cita appunto la lettera di Mountbatten a Carlo. Quindi probabilmente questa lettera non corrisponde a verità, anche se è molto verosimile. Sì, purtroppo...
Ma noi vogliamo la nostra talpa, vogliamo qualcuno.
Ma adesso leggete questo articolo, c'è questa cosa di dire un po', no? Se su questo io un pochino gli do ragione. Se queste fiction storiche non fanno per licenza poetica, per convenienza della trama, non danno non fanno sì che sia uno specchio veritiero di quello che è successo. Qual è il senso di fare queste serie? Perché comunque la gente le guarda e pensa di vedere un pezzo di storia, se no è uno spreco di tempo, secondo questo giornalista. Mi sono distratto, ho visto un cartello
che dobbiamo passare alla puntata number 2.
A posto, scusate, non riesco a fare due cose contemporaneamente, infatti avranno sentito che volevo dire delle cose ma mi stavo impappinando per leggere il cartello, non ho letto nulla.
Perché scrivo come una gallina, scusate.
No, ma anche perché io forse sono un uomo.
Ciao Elisabetto.
Ciao a tutti.
Ciao.
E passiamo alla 2,
yes. Ragazzi, la 2 è bella pure, è bella densa, bella ciccia. Mi è piaciuta un sacco la 2.
Perché c'è addirittura più ciccia per noi.
C'è sì. Più ciccia, perché allora diciamo, svolgimento luogo Balmoral, il castello
posto
di Balmoral.
Madonna.
Ecco, domandona per voi. Ma secondo voi avete letto qualcosa di come hanno rifatto? Io no, è proprio una domanda che volevo sapere. Sì. Sarà identico? Come l'hanno rifatto sto castello? Capito che infatti è la più costosa, perché sti luoghi, queste ambientazioni.
Pazzesco. Guarda, infatti questo telefilm vale solo per questo, cioè
sì,
per
i luoghi che ti viene voglia di partire domani.
Ma partire domani, io lasciamo purtroppo devo essere un membro della famiglia reale inglese oggi.
Io andavo spesso, facevo questo viaggetto, soprattutto con una mia amica, anche lei è una fanatica della Queen, cioè addirittura il cartonato formato altezza
La voglio anch'io.
Reale in casa, e mi manca, avrei voglia di un weekend a Londra domani.
Andiamo, ma io anche pensavo, no? Cioè immaginatevi quella casetta di campagna dove hanno la parte dove si devono vestire per il cavallo, e poi allora arrivano tutti pieni di cacca di cavallo, di
contenti
stalla,
come delle Pasque,
felici, che gli frega, lasciano tutto lì, c'è il maggiordomo,
ovvio.
Poi vanno a cena, tutte sempre quella posateria galattica, quell'atmosfera così accogliente.
Ma ragazzi, ma quando aprono i borders, qua andiamo a cercare le loro, tanto ce ne hanno sicuramente anche qua le case. No?
Ma voglio,
no?
Va bene, ok,
cerchiamo,
proviamo, vi faremo sapere, ragazzi.
Se ci arrestano, sappiate.
Esatto. No, mi ha dato proprio l'impressione di essere un clan.
Beh,
per
sì.
La prima volta nella serie vedi proprio la famiglia come clan, come, sì. Come stavano,
lì, ecco.
Come passano il tempo veramente, no? Io su questo ci credo.
Ci credi,
sì,
su quello?
Sì, okay. Sì, anch'io.
Però su come si sono comportati poi con la Thatcher, secondo
voi? No, fuori di testa, per questa puntata è fuori di testa,
esatto.
Secondo me.
Totalmente irrealistico.
Questa la prendiamo proprio come fiction.
Sì, sì. I fatti sono che il primo ministro Margaret Thatcher e il marito vengono invitati a Balmoral per delle vacanze, al quale lei dice: io non sono molto abituata ad avere del tempo libero, e pare che, cioè, veramente la trattano come, allora, punto primo, non l'accoglie nessuno, l'accolgono i maggiordomi, la portano in camera.
Ma perché la Queen si sente Queen?
Ma io
cioè lei è profondamente snob. Si capiva anche dalle prime serie, ti ricordi? Quando per lei è stato uno sforzo pazzesco accogliere la gente comune a Buckingham.
Ma certo,
Palace.
Ma quello perché lei era Queen.
Punto, ma lei si
ma
sente proprio Queen.
No, non era.
Quindi
comune.
Se lei deve andare a cavallo.
Ma per me
è strano. Sul cavallo vince su tutto.
Certo, no, ma ci sta anche che io ti faccio, faccio
però
accompagnare in camera.
D'accordo.
Ti cambi, trovi un foglio che ti dice alle 6 ti presenti vestita da cena in questo modo, poi io mi vesto in questo modo, scendo alle 6. Li trovo tutti vestiti da caccia che bevono il tè, mi pigliano per il culo perché io mi sono vestita come avete scritto voi nel foglio.
Esatto.
Io vado fuori di testa.
La regina non lo farebbe
ma
mai.
No,
sì, esatto. Poi la regina che dice vabbè,
è il prime
visto
minister,
che sono pronti.
Non è una da bullizzare,
esatto,
voglio dire.
No.
Ma anche il giochino che facevano la sera, dai, totalmente realistico che lei balbettasse in quel modo, la Thatcher era comunque, cavolo, la Thatcher.
Che
secondo me lì
fosse
era in imbarazzo.
Sì,
diceva,
che poi non fosse abituata a fare
davvero
dei giochi, fosse,
sì,
vero,
ma
però
con quella cosa oui. Non parlava così,
non
su,
credo,
no.
No.
Su, no.
E comunque no, la presa in giro del tè alle 6, loro il tè alle 6 mi sembra che non lo bevano, non credo che ospitino
perché
un prime minister.
Perché tu vai sempre con loro alle 6.
Io e Lilibet l'abbiamo sempre bevuto alle 5, non capisco adesso perché lo beva alle 6, comunque.
Poi con la Thatcher, cosa la Thatcher più di meno?
No, ma poi che se ne vanno dicendo, ah, sti sfigati, come si presenteranno domani a colazione in pigiama? Ragazzi, per me è follia,
no,
cioè
no,
non
infatti
è successo.
Comunque dite, rispondete a questa domanda: quanto è labile il confine tra essere snob ed essere cafoni? Cioè, quanto è sottile la linea, devi essere proprio una queen.
Gli fanno fare una figuraccia tutti quanti. Sì. È voluta perché ovviamente è stato creato apposta, sì, esatto. Però perché fare questa brutta figura alla famiglia reale inglese?
Per renderli più vicini a noi.
Ma no, li rendono molto più lontani. Io sto da tutte, cioè, se guardo la puntata mi stanno profondamente sui piedi.
Sì.
Mi sono finita. No?
Sì,
cioè, dici, ma de che? Ma ti schieri totalmente dalla parte della Thatcher e dici, ma scusa, perché? Ma poi vogliamo andare avanti.
Andiamo avanti.
Il giorno dopo gli dicono, ok, allora vieni a fare una passeggiata, una battuta di caccia con me.
Questo è terribile.
E cioè, chi non si presenterebbe con un tailleur blu e un mezzo tacco? È una messa in piega con la, come si chiama, con la lacca, quella,
sì. Quella però lei ce l'ha sempre, quindi non è che può togliersi i capelli. No, però anche lì, allora lei sbaglia cosa portarsi, ma allora, magari me lo dici prima, no? Se tu mi inviti a pescare a casa tua, mi dici, ti ricordi di dirmi, mi raccomando, portati degli stivali.
Ma anche perché ti interrompo, il dress code non me lo fai trovare in camera quando sono già arrivato, e se non ce l'ho il black tie?
Brava, e poi
me lo dici prima.
E poi non c'avete uno spare paio di boots da prestarmi?
Ma infatti poi la regina glieli dà.
Brava, dopo che abbiamo fatto 45 minuti di macchina, siamo in mezzo al nulla, mi presti le scarpe e dopo mezz'ora che camminiamo mi dici, cosa faccio? Vado a cambiarmi, perché la prende in giro, gli dice, certo. Non ti dovevi vestire di blu, non dovevi mettere questo, non dovevi... Sì. Lei dice, ok, allora vado a cambiarmi. No, ma aspettiamo di aver varicato il confine perché tu me lo dica. Ma che è cagata è?
No, lì è stato zero. Anche perché poi passa da questo ad aver bullizzato la Thatcher a poi invitare Diana, io scusate vado avanti, e lì invece diventano tutti magicamente carini e coccolosi,
ammaliati da una... inverosimile.
Ma cioè, perché loro lì dovevano dimostrare che Diana era di quella razza là, era nobile, era contessina, e quindi lei sa, cioè, perché poi le dicono, hai portato le scarpe comode, la stessa cameriera che dice alla Thatcher, vedo che non ha delle scarpe comode, però non è che dice ti serviranno delle presto, no. Solo la battuta. E poi lo dice a Diana quando il principe Filippo la invita per la cavalcata, insomma per andare a caccia. E lei dice, è l'unica cosa che ho portato.
Sì,
cioè, ma proprio per sottolineare l'appartenenza nobiliare. Su.
Che lei sapeva come comportarsi in mezzo a loro.
Certo.
Infatti la Thatcher scappa. Dice, scusate, ho lasciato una cosa nel forno, devo andare un attimo.
Esatto,
e se ne va.
Il paese a rotoli.
Carlo, che non fa altro che telefonare a Camilla, quanto dice la serie, vero o non vero, The Guardian dice di no, ma comunque chiama Camilla che gli dice, su The Dos, sono sposata, invita qualcun altro. E lei a suggerire di invitare, tra l'altro anche lì, questo è fatto bene secondo me, una via di mezzo fra il sono gelosa, invita lei, e l'effettivamente invita lei, perché qui non c'è futuro per noi due. Carlo, come un bravo cagnolino, invita Diana, e arriva una Diana totalmente irreale,
esatto.
Con una personalità spumeggiante che ammaglia tutti, ma de che?
Sì, infatti.
Scusate, ce la ricordiamo con la testa abbassata così, perché era piccola, era
terrorizzata.
Non era abituata, cioè, perché gli fai fare quella scena in cui tutti ridono e lei è l'unica che parla?
Lei prende il cervo,
Sì, esatto.
Certo.
Io vorrei ricordare che lei prende.
Potrebbe essere una metafora della sua vita.
Prendi le corna al ballo.
Le fanno prendere il cervo, ragazzi.
Stupendo, sì.
No, infatti lì questa licenza poetica non so se te la possiamo perdonare. Mio caro regista. No.
Quasi
Morgan.
La chiuderei qua, posso dire.
Non vedo l'ora di vedere le altre puntate e di commentarle insieme a voi.
Esatto. Aspettateci
per la
3 e la
4. Facciamo la 3 e la 4, poi la 5 e la 6. No. Ok.
Siete e fateci sicure? Avere commenti, perché vogliamo sapere a caldo le vostre impressioni.
Vai, allora alla prossima.
Ciao.